Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo.
Ore 15:05. Mi sono fiondato giusto un attimo al Salone Spettacoli Celebrity sul Ponte 7 per vedere un po' di prove dello show di punta di domani sera, la Corrida dei Passeggeri. I ragazzi dell'Università del Texas, con i capelli a spazzola e ustionati dal sole, stanno provando un balletto dalla coreografia minimale sulle note di Shake Your Groove Thing. L'assistente del direttore di crociera, Bingo Boy Dave, sta coordinando le prove da una sedia telata da regista alla sinistra del palco. Un settantenne di Halifax, Virginia, racconta 4 barzellette razziste e poi canta One Day at a Time, Sweet Jesus. La corrida dei passeggeri pare sia una tradizione della 7NC, così come lo era il party in costume del martedì sera. Era questo genere di cose che, accanto alle altre attività microgestite, mi rendevano la Nadir un luogo di strane reminiscenze dei campi estivi, dove andai per 3 lugli di seguito quando ero piccolissimo. Un altro posto dove il cibo era buonissimo e tutti abbronzatissimi, e io passavo tutto il tempo possibile in cabina a cercare di evitare ogni attività microgestita. Alcuni nadiriti si impegnano a fondo in queste cose e hanno portato con sé costumi, musica e scenografie. Un'agile coppia canadese si produce in un tango con tanto di scarpe nere a punta e rosa interdentale. Poi, per il finale della corrida, sono previsti 4 sketch recitati da veri vegliardi che barcollano l'uno dietro l'altro. Uno ha un bastone a 3 piedi, un altro una cravatta che ha l'aspetto inquietante di un omelette cucinato a Denver, un altro una balbuzie straziante. Quel che segue sono 4 sketch intercambiabili i cui modi e il cui umorismo sembrano riesumati dopo essere stati ibernati negli anni 50. Battute sul fatto che è impossibile riuscire a capire le donne, che molti uomini vogliono giocare a golf e le loro mogli fanno di tutto per impedirglielo, eccetera. Gli sketch hanno la stessa spudorata antiquatezza che rende i miei nonni oggetto al contempo della mia pietà, del mio sgomento e del mio imbarazzo. Uno dei 4 vecchi chiama la sua apparizione di domani sera il mio numero. Quello con il bastone triforcuto si blocca all'improvviso nel bel mezzo di una barzelletta interminabile su come evitare il funerale di sua moglie per andare a giocare a golf e, puntando le ghiere verso Bingo Boy Dave, gli chiede una stima immediata e accurata dell'affluenza alla corrida di domani. Bingo Boy Dave alza le spalle e, guardando la sua limetta per le unghie, afferma che è difficile dirlo, che varia di settimana in settimana, e a quel punto il tipo anziano brandisce il bastone e dice che spera che sarà numerosa perché, maledizione, non sopporta di recitare in una sala vuota. Ore 15:20. Il Nadir Daily dimentica di dire che il tiro a piattello è un'attività organizzata agonistica. Il costo è di $1 a colpo, ma i colpi si possono comprare solo in serie da 10 e c'è un grande tabellone dalla forma vagamente simile a un fucile dove si segnano i migliori punteggi su 10 colpi. Arrivo a poppa sul ponte 8 in ritardo. Un maschio nadirita sta già tirando un colpo e diversi altri hanno formato una fila e stanno aspettando di tirare. La scia della Nadir forma a poppa una grande V effervescente. 2 tetri greci gestiscono la faccenda e tra il loro inglese, il paro orecchie che indossano e il rumore di fondo degli spari, aggiunto al fatto che non ho mai toccato un fucile prima d'ora e ho appena una vaga idea di quale parte usarne per puntare, le trattative relative al mio ritardo e alla richiesta di una ricevuta da spedire ad Harper's sono lunghe e complicate. Sono il 7° e ultimo della fila. Gli altri concorrenti si riferiscono ai piattelli chiamandoli trappole o piccioni, ma sono nient'altro che dischi di quell'arancione incandescente tipico delle più costose tenute da caccia. L'arancione, credo, serve a facilitare il tracking visivo del piattello. E il colore deve essere davvero d'aiuto, perché l'uomo con la barbetta rasata e gli occhiali da aviatore che sta sparando ora sta consumando un piattellicidio totale nel cielo sopra la nave. Do per scontato che già conosciate le regole base del tiro al piattello dal cinema o dalla televisione. C'è un lacchè vicino alla strana catapulta in scala ridotta. Si imbraccia il fucile, si punta e si urla «Pull!». Il tonfo misto a tatlang della catapulta, lo schiocconetto dell'arma e la distruzione a mezz'aria dello sfortunato piattello. In fila ci sono solo uomini, anche se c'è qualche donna tra la gente che guarda la gara dalla balconata del Ponte 9, sopra e dietro di noi. Osservando dalla fila, tre cose sorprendono. A. Quello che in TV è uno schiocconetto, qui è un rombo lento che a quanto pare è il rumore vero del fucile. B. Il tiro al piattello sembra semplice, perché adesso anche l'uomo anziano un po' tarchiato che ha sostituito alla balaustra quello con la barba rasata sta spazzando via i dischi uno dopo l'altro, così che una pioggia regolare di robaccia grumosa arancione cade nella scia della Nadir. C. Il piattello volante, questi piattelli erano fatti, credo, di una sorta di argilla iperfriabile per ottenere il massimo della frammentazione, una volta colpito, subisce delle peripezie a mezz'aria dall'aspetto spaventosamente familiare. Espelle materiale, cambia rotta e precipita in mare con una peculiare picchiata a spirale che richiama lugubremente le immagini del disastro del Challenger del 1986. La cosa meravigliosa che mi sembrava il punto B si rivela subito un'illusione. Un'illusione non dissimile da quella che ho avuto a proposito della relativa facilità del golf, quando lo guardavo alla TV, prima che avessi mai provato a giocarci. I tiratori che mi precedono sembra che sparino tutti con una specie di sprezzo casuale e fanno tutti 8 su 10 o di più. Ma si scopre che di questi 6 individui, 3 hanno un passato militare, 2 sono degli insopportabili fratelli yuppie retro della East Coast che ogni anno passano settimane e settimane con il loro paparino a caccia di specie di uccelli a volo rapido nel sud del Canada. E l'ultimo non solo ha il paraorecchie personale, oltre al fucile personale e alla custodia speciale in velluto a balze, ma nel suo giardino in North Carolina ha il suo lanciapiattelli privato. Quando finalmente arriva il mio turno, il paraorecchie che mi danno è unto del grasso dell'orecchio di qualcun altro e non mi sta bene in testa. Anche il fucile è incredibilmente pesante e puzza di una cosa che mi dicono sia cordite, cioè spirali pubiche che stanno ancora uscendo dalla canna del reduce della Corea che mi ha preceduto e che è primo in classifica con 10 su 10. I due fratelli yuppie sono gli unici concorrenti di un'età paragonabile alla mia. Entrambi totalizzano un punteggio di 9 su 10 e stanno lì, sulla balaustra a dritta, a valutarmi freddamente, nella stessa identica postura, una postura da fanullone del corso di preparazione alla missione al college. I greci, che non gareggiano, sembrano molto annoiati. Mi passano il pesantissimo fucile e mi dicono di piantare un fianco contro la balaustra di poppa e poi di posizionare il calcio dell'arma contro, no, non la spalla del braccio che regge l'arma, ma la spalla del braccio che preme il grilletto. E il mio errore iniziale a quest'ultimo riguardo determina una mira molto storta che obbliga il greco addetto alla catapulta a tuffarsi a terra con una capriola plateale. Va bene, però adesso non c'è bisogno di stare a perdere tempo a raccontare questi piccoli incidenti. Devo ammettere che sì, il mio punteggio al tiro al piattello è stato notevolmente più basso di quello degli altri concorrenti, ma preferisco fare qualche osservazione disinteressata a beneficio di ogni principiante che contempli la possibilità di praticare il tiro al piattello dall'oscillante poppa di una mega nave da crociera extra lusso 7 notti ai Caraibi e poi cambieremo argomento. Primo, un certo livello di patente inettitudine con le armi da fuoco determina il fatto che chiunque nelle vicinanze sappia qualcosa di armi da fuoco convergerà su di voi nello stesso istante tutti i consigli e gli avvertimenti e i trucchi appresi dal paparino. Secondo, Molti dei consigli citati si riducono a esortazioni ad accompagnare il disco lanciato. Ma nessuno spiega se questo significa che la canna del fucile deve muoversi seguendo il piattello oppure se deve restare in una specie di statico agguato lungo la traiettoria che si intuisce seguirà il piattello. Terzo, il tiro al piattello in televisione non è completamente irrealistico, in quanto è vero che bisogna urlare pull e la strana catapulta produce un tonfo. Quarto, qualsiasi cosa sia un grilletto molto sensibile, il fucile non ce l'ha. Quinto, se non avete mai sparato con un'arma da fuoco, il bisogno di chiudere gli occhi nell'attimo preciso dello scatto è, ad ogni scopo pratico, irresistibile. Sesto, quando il fucile rincula, il nome del calcio rivela tutta la sua appropriatezza. Infatti è proprio come ricevere un calcio e fa male e vi spedisce indietro di qualche metro con le braccia che fanno delle girandole disperate per mantenere l'equilibrio, cosa che, quando impugnate un fucile, provoca urla e schiamazzi nel pubblico e, al tiro successivo, una cospicua diminuzione dello stesso sulla balconata di poppa. E infine, settimo, sappiate che il movimento di un piattello non colpito in movimento contro l'immensa volta di lapislazzoli del cielo in mare aperto assomiglia al cammino del sole, vale a dire arancione e parabolico e da destra a sinistra, e che quando il piattello sparisce nell'acqua tocca prima col bordo, non fa schizzi ed è triste. Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Just as before, happy we'll be.